Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.
Cambio di scena, dilatazioni di vita dal palco. Io sono Anna e questa è sempre Radio Sonar, ma questa volta dal vivo. Siamo davanti al Teatro Argentina con la rete dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e della cultura per la riapertura, perché oggi 3 Maggio il Teatro di Roma riapre, in particolare il Teatro Argentina, con il primo spettacolo di Giorgio Barberio Corsetti aperto al pubblico, e la rete dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo dal vivo ha deciso di leggere un comunicato al pubblico, per parlare al pubblico di questa ripartenza. Il volantino naturalmente dice proprio riaprire sì, ma non così, perché i lavoratori da un anno chiedono un reddito di continuità per garantire un'esistenza dignitosa nei periodi di non occupazione, una completa revisione del sistema previdenziale, la redistribuzione dei fondi pubblici a favore dei piccoli e medi spazi che in questo momento non possono riaprire. Ed è proprio questo il punto focale su cui stasera si vuole mettere l'accento. Tutti gli spazi piccoli e medi non potranno riaprire, perché naturalmente il distanziamento imposto dalle disposizioni sanitarie, ma anche i costi per sostenere i protocolli di sicurezza, non consentono ai piccoli e medi spazi di riaprire. E quindi c'è bisogno di una completa revisione della distribuzione dei fondi, del FUS e del Recovery Plan. Quindi naturalmente questa sera si vuole parlare con il pubblico. Siamo qui davanti al Teatro Argentina, il pubblico sta lentamente arrivando, anche perché naturalmente, essendo ancora in vigore il coprifuoco, lo spettacolo inizierà prima, non alle 9 di sera, quindi già c'è un po' di pubblico. Sono state fatte delle bellissime spille, ciascuna delle quali testimonia ogni problema sollevato da questa rete da un anno a questa parte e posto all'attenzione del ministro Franceschini nel primo incontro che si è tenuto insieme anche al ministro Orlando. E si vuole parlare con il pubblico perché vogliamo che il pubblico sia cosciente dei problemi che questo settore sta vivendo, che i lavoratori stanno vivendo e che, come noi, ansiosi di tornare a teatro, di vedere di nuovo il lavoro dal vivo, si rendono conto che questa richiesta deve essere fatta con una voce unica, dai lavoratori, dalle lavoratrici e dal pubblico tutto. Thank you.
I walk home. I said, Lordy, I'm waiting for my baby. You know, I open my front door. I said, Mr. Lonely is waiting for me at home. Lord, Lord, at home. TV set doesn't work, my radio doesn't work, man. I come home, there's nothing, man. Nothing, man. There's no animals moving, there's nothing, man. Walking that door seems like that cat is sitting there every day, man.
Sara, siamo qui davanti al Teatro Argentina, tu sei una formatrice di danza.
Sì, di educazione al movimento, per essere più precisa, lavoro sia con attori e in scuole di formazione professionale, percorsi di formazione professionale per attori e interpreti, e sia ho lavorato per 15 anni nelle scuole pubbliche come pedagoga e diciamo educatrice al movimento creativo, cosa che in questo momento non è possibile, da un anno siamo a casa perché nelle scuole non è possibile entrare come esperti esterni,
certo.
Se non in maniera assolutamente, cioè diciamo qualcuno sta cominciando ad aprire alla presenza di nuovo degli esperti esterni, ma diciamo il nostro lavoro si è ridotto almeno del 90%.
Ma uno dei focus che per te sono di grande urgenza, diciamo, fra quelli che portiamo qui stasera al pubblico al Teatro Argentina, è proprio il tema della formazione,
sì.
Di una formazione retribuita e permanente, ma soprattutto riconosciuta nell'ambito del sistema spettacolo.
Allora, la formazione retribuita e permanente riguarda la formazione dei lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, quindi in questo senso ci spostiamo un po' su quello che ci riguarda in prima persona, e diciamo cosa che fa parte del nostro lavoro. Noi siamo necessariamente sempre in formazione permanente a nostre spese, quindi l'idea, diciamo, la nostra proposta è quella di inserire questa possibilità e metterla a sistema, inserire questa possibilità per tutti i lavoratori e lavoratrici all'interno proprio dei teatri stabili e dei teatri che prendono fondi pubblici. E mentre un altro discorso importante e urgente è quello di riportare la possibilità di fruire, di fare teatro di nuovo ai ragazzi nelle scuole, nei territori, perché anche la formazione, la prima formazione, si possa avere un accesso per tutti e tutte.
Ecco, ma anche questo finora è un ambito non riconosciuto al sistema, all'interno delle figure, dei profili del lavoro dello spettacolo, anche sul piano contributivo. Quindi
assolutamente.
Questo è
uno dei grossi problemi, perché prevalentemente nelle scuole si lavora, diciamo, con delle forme contrattuali che riguardano l'associazione o l'associazione sportiva o la cooperativa, che in quel momento ha vinto un bando con la scuola, o comunque questi interventi passano attraverso appunto associazioni esterne. Quindi le forme contrattuali dipendono dalla forma giuridica di quelle che sono le associazioni che gestiscono l'integrazione del piano dell'offerta formativa.
Chiaro.
Che gestiscono i laboratori teatrali oppure i laboratori di educazione del movimento, eccetera.
Quindi dal punto di vista della formazione, del tuo reddito e dei tuoi contributi, c'è un grande vulnus, diciamo così, un grande buco, per dirlo in modo più
assolutamente
esplicito.
Per quanto riguarda il mio reddito, diciamo, si è ridotto appunto, come dicevo, del 90% quasi, perché mi è rimasto solo il lavoro presso le scuole istituzionali come formatrice, che hanno continuato a lavorare anche con la didattica a distanza, eccetera, e con le quali c'è un altro tipo di rapporto lavorativo. Per quanto riguarda invece tutto il discorso della prima formazione, della formazione rivolta ai ragazzi, agli studenti e l'integrazione dei piani dell'offerta formativa, questo è un grosso buco in questo momento. Quindi ne siamo danneggiati sia noi come formatrici e formatori, ma anche i ragazzi che non possono più fruire dei laboratori teatrali. Tra l'altro ho trovato molto interessante questa statistica, nella quale non mi ricordo di chi fosse che parlava di questo studio, insomma di questa statistica, di questa alla domanda quanto ti manca il teatro a un gruppo di ragazzi, il 3% ha risposto sì, mentre il 30% ha risposto che gli mancano i laboratori teatrali. Adesso non so se sono stata chiara, però
sì, assolutamente.
Io l'ho trovato molto interessante, perché è più proprio il discorso del processo che manca, della possibilità di immergersi all'interno di un processo, più che la fruizione, che poi anche quella va implementata, va incoraggiata nelle fasce d'età più giovani, però diciamo è un discorso che si è concatenato, è un discorso molto collegato, connesso.
Certo. E quindi tu qui stasera, e poi in particolare in questa riforma strutturale che stiamo costruendo anche attraverso i tavoli che sono partiti con il Globe, qual è il focus in particolare? Naturalmente sono, come dicevi tu, sono tutti ambiti collegati, però in particolare quello che riguarda proprio la strutturazione del tuo lavoro è relativa alla formazione.
Sì, esatto, i punti fondamentali, quello che è stato portato avanti anche durante il Globe nel tavolo formazione, punto principale è stato proprio quello sulla possibilità invece per i professionisti di avere accesso a una formazione contribuita, retribuita e permanente per l'arco di tutta la nostra carriera, insomma la nostra vita lavorativa, e questo è stato il focus principale. E parallelamente ci siamo resi conto invece di tutta una serie di altre questioni che si intrecciano con il riconoscimento della figura professionale del formatore e della formatrice, che ad oggi non ha un riconoscimento vero e proprio giuridico, e l'accesso alla prima formazione, che spesso la mancanza poi di scuole istituzionali sul territorio, o comunque di scuole accessibili a più persone possibile, che permettano alle persone che vogliono intraprendere un percorso di formazione nelle arti sceniche di avere accesso alle formazioni in maniera, se non gratuita, comunque a
sostenibile.
Sostenibile.
Perfetto, grazie.
Avete sentito le voci di chi parla dagli spazi che non possono riaprire, che rischiano di non farcela, di chiudere, come di quelli che ancora dopo anni sono tenuti sulla graticola dal comune, nonostante abbiano dimostrato quanta cultura di qualità sono in grado di realizzare e offrire. Avete sentito le voci di chi ha una compagnia ferma, di chi è formatrice ed è ferma. Tutte le tematiche che abbiamo sintetizzato nei talloncini che abbiamo dato al pubblico stasera, perché ne sia a conoscenza e sia in grado così di stare dalla nostra parte, come dicevamo con l'insegnante che avete ascoltato prima. Ma cosa fondamentale, che abbiamo declinato nelle proposte di riforma strutturale sottoposte al ministro della cultura Franceschini e al ministro del lavoro Orlando, e continueremo ad insistere, continueremo a battere questo chiodo. Lavoro, reddito di continuità, spazi, fondi, un contratto unico, tutela della sicurezza e delle contro le discriminazioni. Ora alcuni di noi entreranno per leggere il comunicato dal palco ed io li seguirò per riprenderli, in modo che anche Radio Sonar, che come sapete è a fianco e partecipa a questo percorso, sia ancora una volta testimone diretta di questo importantissimo momento, che tutte le colleghe e i colleghi, sia che si trovino a poter tornare in scena, sia che tengano vivi i presidi, possano comunque cogliere l'occasione di una prima per divulgarlo, per poter continuare a parlare con il pubblico. Un saluto a tutte e a tutti. E a risentirci alla prossima puntata. Cambio di scena, dilatazione di vita dal palco.
Buonasera.
Buonasera.
Anche tu stasera qui per questa riapertura, diciamo.
Sì, io
così.
Sono sia in presidio sia vedo lo spettacolo.
Ah, bene, bene, giustamente.
E porto la mia testimonianza all'interno.
Ecco, proprio quello ti volevo chiedere, fra le tante cose che stiamo chiedendo qui questa sera e da un anno a questa parte, qual è il focus per te che poi fai parte dell'Angelo Mai in qualche modo? Quindi,
faccio parte dell'Angelo Mai e faccio parte di Promotion, che è una compagnia indipendente, e in più l'Angelo Mai è anche un centro di produzione, per cui siamo vari animaletti, diciamo ornitorinco, fenicottero, gomitolo di lana.
Spieghiamo a chi ci ascolta che
sono dei simboli che rappresentano i vari aspetti della produzione, delle compagnie indipendenti, degli spazi piccoli che non potranno riaprire come gli spazi invece istituzionali e finanziati pubblicamente, e quindi siamo qui per farci presenti, ecco, per farci notare con delle richieste molto specifiche che sono già in discussione ai piani alti, così fare.
Eh già. E questa sera è un'ottima occasione per raccontare al pubblico che ancora forse magari ambiva alla riapertura dei teatri, ma non si è reso conto che appunto tantissimi spazi indipendenti non potranno riaprire.
È una grossa contraddizione e credo che vada dichiarata fino in fondo, perché per fortuna questo è uno spazio istituzionale che in passato ha anche coprodotto compagnie indipendenti, quindi nella figura del direttore artistico, della direttrice artistica, hanno ben presenti questi temi, e quindi c'è anche un'apertura forte a quello che sono le nostre istanze. E quindi è necessario far presente che questo territorio è costellato di tante realtà che purtroppo non potranno riaprire con questa facilità, come realtà come le nostre, per cui un pubblico contingentato significa poco sbigliettamento, e con la nostra politica di accesso, diciamo, e quindi con biglietti che insomma a prezzi popolari naturalmente incontrerà grossi ostacoli.
Certo.
E quindi è necessario farlo presente.
Qual è la situazione dell'Angelo Mai adesso?
Noi siamo ancora amministrativamente poco stabili, aspettiamo ancora la ratifica dell'assegnazione e aspettiamo ancora il regolamento degli spazi, che pare sarà in discussione in aula, e ci sono molte criticità, per cui stiamo allerta.
Che criticità intendi? In particolare?
Ci sono ancora dei dubbi su alcune norme, in particolare la norma transitoria, e molto, molto presenti sono questi dubbi all'interno della discussione, per cui ci auguriamo che, insomma, che ci sia attenzione a questo discorso.
Comunque
in campagna elettorale.
Il tema degli spazi già era stato, diciamo, c'era già stato convocato un tavolo che poi è stato rimandato al 6.
Sì, ma stiamo facendo pressioni perché questo tavolo ci sia e che sia anche ampliato il discorso del tavolo, cioè che ci siano dei contenuti anche riguardanti il regolamento, che
certo,
è essenziale in
certo
questo momento.
Quindi continua la battaglia anche con il comune.
Assolutamente, noi ci auguriamo di diciamo di riaprire all'esterno come spazio di socialità e fare degli incontri pubblici, politici, come di nostra tradizione.
Grazie.
Grazie a te.
Tony, salve, anche tu qui davanti al Teatro Argentina questa sera per questa riapertura.
Sì.
Tu sei
critica.
Tu sei Spazio Fifizzano, tra l'altro è una lunga storia di battaglie per gli spazi, perché anche
esatto,
tu hai frequentato il Valle Occupato.
Esatto, sì.
Qual è il focus per te, che sei attore in particolare, e in che stato è Fifizzano e quali sono le urgenze, in particolare per tutte le cose che da un anno chiediamo e chiediamo qui questa sera?
Beh, in particolare per Fifizzano la questione è che chiaramente è uno spazio che, oltre a essere una specie di casa per artisti che si sono ritrovati nelle sale a utilizzare in maniera differente gli ambienti e poi creare una continuità anche nella gestione delle spese che permettesse poi ad artisti e artiste che vogliono fare dei laboratori, formarsi oppure utilizzare gli spazi come sala prove, un'accessibilità diciamo a prezzi molto contenuti. Chiaramente questa cosa qua, con una riapertura che non riconsidera quegli spazi che poi fanno anche un'attività sul territorio, perché comunque noi stiamo al Pigneto e spesso entriamo in connessione e con i meri commercianti praticamente, tipo gestione delle chiavi di Fivizzano al Barrosi, oppure anche gestioni un po' più precise con altri spazi tipo la libreria Tuba, quindi Fivizzano diventa uno spazio possibile per presentazioni di libri, per passaggi, questa attività che facciamo a Natale con la casa famiglia, per cui è un luogo dove l'arte ha quello che per noi è il centro delle sue attività, cioè favorire le relazioni, cioè l'arte come modalità relazionale.
Spieghiamo una cosa in più per chi ci ascolta e non conosce ancora Fivizzano. Fivizzano è uno spazio diciamo privato, nel senso che paga affitto,
paghiamo un affitto
e poi
che
mantiene un sistema mutualistico, diciamo così,
esatto,
tra i partecipanti.
Esatto, cioè noi se c'è qualcuno in difficoltà qualche volta non paga il mese, magari lo paga quando riesce a pagarlo, però diciamo che questa cosa qua chiaramente è possibile non perché abbiamo dei mecenati, ma perché gli altri nel periodo in cui o hanno un'entrata o stanno lavorando pagano ugualmente la quota, magari non utilizzano lo spazio, lo utilizza qualcun altro. Allora questo sistema chiaramente ha una durata molto breve ed è un peccato, perché è un sistema virtuoso che invece se fosse finanziato o se comunque fosse riconosciuto, no, per il valore che ha nel territorio o gli fosse assegnato uno spazio dove poter continuare a fare quelle stesse attività e non diciamo sacrificare le vite di chi in questo momento le rende possibile, questa cosa cioè renderebbe la cosa procrastinabile nel tempo, cioè avrebbe una durata che non è quella della nostra resistenza.
Certo.
E in generale questo metaforicamente è un po' il discorso per cui noi siamo tutti qui oggi e tutte qui, perché stiamo dicendo che riaprire oggi i teatri senza aver garantito una riforma del sistema del sistema arte, diciamo arte in generale, è diciamo una follia, e ci spaventa questa riapertura, perché poi dopo, come sempre, quando si riaprono gli spazi, apparentemente la vita riparte. E invece noi ci siamo accorti, soprattutto durante la pandemia, che questo non è vero, perché tante volte siamo ripartiti e poi ci siamo resi conto che invece in realtà le nostre vite erano ancora sospese.
Chiaro.
Per le condizioni in cui ci troviamo a lavorare. Quindi noi vogliamo un riconoscimento che secondo me è venuto fuori in maniera molto forte da una battuta sbagliata del primo ministro Conte, quando ha detto gli artisti ci fanno tanto divertire. Io sono rimasto colpito e felicemente colpito che tutta la categoria, nonostante in quel momento fosse annunciata una cosa a nostro favore, si è ribellata a questa definizione, cioè a questo limite. Cioè di induzione noi possiamo anche far divertire, ma non è questa la questione. La questione è che sempre fa il teatro
educa, fa ricerca, studia.
Non solo fa ricerca, studia, ma crea anche collettività.
Stimola pensiero critico, certo.
Crea collettività, cioè i greci utilizzavano il teatro per educare la tragedia greca, gli agoni drammatici erano tragici, erano fatti per educare le persone alla democrazia, cioè che a un certo punto, oltre a sperimentarla proprio per dirimere la città, la prima sperimentazione viene fatta attraverso i conflitti delle tragedie, mostrare due personaggi che hanno lo stesso peso in conflitto e chiedere alle persone attraverso lo spettacolo, secondo voi da che parte sta la giustizia? E quindi questo è un'educazione, quindi il teatro ha una funzione sociale, politica altissima, quindi non fa divertire, e per questo motivo, siccome poi dopo il teatro si esprime anche negli spettacoli che sono, o negli spettacoli, nelle mostre, che sono però la punta dell'iceberg, perché per arrivare a una mostra e a uno spettacolo, a una performance, c'è un lavoro di creazione e di prova, e anche un lavoro di attraversamento di errori, buttare via tutto, riniziare, ripartire, studio continuo, quella attività lì va pagata, va riconosciuta e va finanziata, perché per il resto poi dopo uno vende lo spettacolo e va bene, ma vendere lo spettacolo e poi essere pagati, essere riconosciuti per i contributi degli spettacoli fatti è poca cosa, perché noi il lavoro grosso lo facciamo per arrivare a quelle 5 giornate contributive, 7 giornate contributive, 30 giornate contributive, hanno alle spalle un lavoro a volte più di 8 ore al giorno.
E di mesi anche.
E di mesi poi, quindi insomma questo è il motivo per cui siamo qua.
Grazie.
You hold on.
Avete sentito le voci di chi parla dagli spazi che non possono riaprire, che rischiano di non farcela, di chiudere, come di quelli che ancora dopo anni sono tenuti sulla graticola dal comune, nonostante abbiano dimostrato quanta cultura di qualità sono in grado di realizzare e offrire. Avete sentito le voci di chi ha una compagnia ferma, di chi è formatrice ed è ferma. Tutte le tematiche che abbiamo sintetizzato nei talloncini che abbiamo dato al pubblico stasera, perché ne sia a conoscenza e sia in grado così di stare dalla nostra parte, come dicevamo con l'insegnante che avete ascoltato prima. Ma cosa fondamentale, che abbiamo declinato nelle proposte di riforma strutturale sottoposte al ministro della cultura Franceschini e al ministro del lavoro Orlando, e continueremo ad insistere. Continueremo a battere questo chiodo. Lavoro, reddito di continuità, spazi, fondi, un contratto unico, tutela della sicurezza e delle contro le discriminazioni. Ora alcuni di noi entreranno per leggere il comunicato dal palco ed io li seguirò per riprenderli, in modo che anche Radio Sonar, che come sapete è a fianco e partecipa a questo percorso, sia ancora una volta testimone diretta di questo importantissimo momento, che tutte le colleghe e i colleghi, sia che si trovino a poter tornare in scena, sia che tengano vivi i presidi, possano comunque cogliere l'occasione di una prima per divulgarlo, per poter continuare a parlare con il pubblico. Un saluto a tutte e a tutti. E a risentirci alla prossima puntata. Cambio di scena, dilatazione di vita, dal palco. Adelante. Thank you.